Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Sono veramente in ritardo per essere oggi un giovedì. Avevo la testa pom, che mi scoppiava stanotte, cioè non mi è mai successo. Devo aver bevuto, tra l'altro, ho bevuto un bianco Gaia, che dovrebbe essere un bianco della Madonna, ma cioè, avevo un mal di testa durante la notte, veramente rintronato. Insomma. Quindi ho avuto una nottata complicata, ma una mattina che mi si è veramente, come posso dirvi, adesso non vorrei esagerare. Io avevo in testa, leggendo i giornali su questa cosa del riarmo Europe, vorrei essere franco con tutti quanti voi. Allora, il fatto che l'Europa debba dipendere, l'Italia, la Francia, la Germania, da soli non possono difendersi da una minchia di nessuno, possono litigare tra loro, l'Italia può litigare con la Francia, possiamo vedere se c'è qualche casino nella ex Jugoslavia, ma è del tutto evidente davanti a una minaccia importante, Cina, Stati Uniti o Russia, ogni singolo paese europeo può fare davvero poco, a meno che non vogliamo rendere la Germania quella del 32. Allora, bisogna cercare di immaginare un'Europa unita, ma è una cosa che non dico, come ben sapete, da fanatico, diciamo, senza pregiudizi nei confronti delle follie Europa. Bisogna cercare di mettere insieme un'Europa. Allora, se la von der Leyen decide finalmente di inventarsi un modo per mettere insieme l'Europa, per creare una linea difensiva, io la vedo come una cosa interessante. Dall'altra parte, però, mi dico: ma tu affideresti a Ursula von der Leyen la guida, politica o tecnica di un esercito europeo? E poi ci sono tutti quanti i voti che ci sono stati ieri sul Parlamento europeo, in cui la Lega ha votato contro il governo e insomma, mi dimenavo, anche perché rincoglionito dalla notte, in questo dibattito che capisco che non è quello che affascina le giovani leve che ascoltano la mia zuppa, perché magari pensano se è meglio andare alla Cintoneria o all'Armani Caffè. Allora io a un certo punto però mi viene in mente quando leggo tutto, di sentire e leggere la solita intervista dell'imprenditore italiano Tronchetti Provera. Allora leggo l'intervista di Tronchetti Provera e la capisco. E la capisco. Cioè, cos'è che non riuscivo a capire fino a quel momento? Giuseppe Gemma, Last News, zuppa di porro diventerà zuppa della carne del mondo, citando la Vallone ieri. Perché? Vedete, quando leggo Tronchetti Provera, capisco, parla di tante cose, dell'Europa, eccetera, capisco che uno come Tronchetti Provera, che è uno che si comporta bene, non dice delle cose trampiane, non è un leghista, non è uno zuppista, cioè non è uno di quelli che noi troviamo qua che si mette a fare il casino, non è Musk, dice: ragazzi, scusate, fermatemi un attimo, ma 800 miliardi europei spesi come? Per che cosa? E chi c'ha la governance? Chi comanda? E poi dice la frasetta magica Tronchetti Provera in questa intervista che dovete leggere. Ma ragazzi, un po' come quando ci eravamo convinti che avremmo dovuto sostituire tutte le auto a benza con l'elettrico. Cioè, l'Europa sta decidendo in maniera repentina la stessa antica cosa con questi 800 miliardi. Voglio dire, è giusto non volere l'ambiente inquinato e quindi spendi non so quanti miliardi di regolamenti della Madonna per distruggere l'automotive. È giusto avere una difesa europea. E che cazzo facciamo però? In questa maniera facciamo la difesa europea? Cioè, un Tronchetti che si pone un dubbio di questo tipo e soprattutto aver associato l'emergenza ambiente, tutti là con l'ambiente, poi l'emergenza difesa, tutti là con la difesa, e domani l'emergenza emorroidi, tutti là con le emorroidi, e poi dopo l'emergenza psoriasi, tutti con la psoriasi, e poi l'emergenza Covid, che abbiamo reso la grande emergenza su cui oggi anche Giorgio Armani si interroga. Il più grande rischio di armare i paesi europei è quello che ci ha insegnato la storia: se ci sono paesi che hanno fatto la guerra, sono in Europa, soprattutto poi, ma che ci mandiamo al fronte? È esattamente questa la domanda che ci ponevamo anche l'altro giorno, giorno. Ecco, e l'altra cosa che dice Tronchetti: ma scusatemi, sono investimenti che possono fare i privati. Se sulla difesa c'è un business, ci possono andare anche i privati su questo. Insomma, devo dire la verità che oggi, e poi ritornerò a tutte le pagine della politica, se voi leggete un imprenditore che in maniera, diciamo, disincantata, logica e manageriale affronta questa cosa, dite: beh, forse togliamoci dal casino PD, Lega, europeisti, non europeisti, filo. Non posso pensare che venga considerato Tronchetti un filo putiniano, questa zuppa filo putiniana. Questa è una analisi sugli 800 miliardi ovviamente poi si scontra col dibattito politico al Parlamento europeo. E sugli 800 miliardi però oggi, leggendo bene i giornali, si capisce che sono questi 800 miliardi un altro ballon de sé, un'altra minchiata enorme, perché di questi ci sarebbero 150 degli 800 che sono i soldi pubblici, il cosiddetto fondo safe. Allora, per ottenere questi fondi pubblici ci devono essere almeno due governi che fanno richiesta di questi governi pubblici, perché in questa maniera, no, l'idea dell'ottriato del grande burocrate europeo, mettiamo i paesi europei insieme. Se mettiamo due paesi, allora facciamo l'accordone. Voi capite che quest'idea top down di migliorare le cose sono minchiate. Minchiate, certo che sulla carta è bello che tutti gli europei facessero un progetto di difesa, certo che ha ragione Mario Draghi quando oggi leggo sui giornali che citano il suo rapporto in cui ci sono 12 carri armati europei, certo, è evidente che si deve fare qualcosa, ma voi pensate che la richiesta di dare 150 milioni, 150 miliardi con il fondo nuovo, SAFE, per la difesa, se due governi sono d'accordo, ragazzi, ma ci stiamo prendendo per il culo. E l'altra cosa che ci dice è che questi soldi, oltre 150 della difesa, diciamo comunitari, dovrebbero arrivare dai singoli bilanci nazionali. E lì Giorgetti c'ha ragione. Effettivamente, se tu scorpori le spese per la difesa dal deficit, e quindi puoi in Italia sostanzialmente per le regole europee spendere 30 miliardi per la difesa. Io sono per spendere per la difesa, vorrei che si fosse chiaro, non è che sono dell'idea che le armi fanno male, non sono un pacifista, manco per la pippa, però il punto fondamentale che Giorgetti dice, va benissimo spendere 30 miliardi, va benissimo che non ci rompete le balle sul patto di stabilità, ma guardate che 30 miliardi di spesa pubblica in più, sono 30 miliardi di spesa pubblica in più, i mercati poi con un debito al 130%, se noi spendiamo va bene che le regolette europee ce lo permettono, ma dove ci portano? Quindi io non trovo questa austerity, trovo questa ragionevolezza, quella di Giorgetti, quella di Tronchetti, che fanno pure rima. E poi c'è questa storia fantastica della politica, perché ieri per votare questi 200 miliardi Rearm Europe, tra l'altro c'è stato a un certo punto un dibattito se chiamarla Defense Europe, cioè ieri hanno discusso in Parlamento, no, non chiamiamola Rearm perché è brutto, non piace alla gente, chiamiamola Defense, non è passata, mi sembra che sia proprio Fratelli di, non so chi ha posto questa condizione di cambiare il nome, però poi per questa Rearm Europe che è passata al Parlamento Europeo, chi è che dobbiamo trovarci come corpi nella carne del mondo, pessime, la Vallone ieri ha fatto scuola, e i partiti si sono un po' divisi tutti quanti, parliamoci chiaro, noi guardiamo il nostro piccolo in Italia, ma un po' ovunque si sono divisi, per esempio i conservatori della Meloni hanno votato a favore, ma non tutti i conservatori hanno votato a favore riguardo a questa, in Europa hanno votato a favore di questo Rearm, e il partito, la Lega ha votato contro il Rearm, quindi il governo si è diviso tra Forza Italia e i Fratelli d'Italia che hanno votato a favore, mentre Lega contraria. E però, mentre il governo è diviso, il Partito Democratico è imbarazzante perché è dentro se stesso diviso. Oggi ci sono tutti quanti piagnistei di destra e sinistra all'interno del Partito Democratico, Nardella che vota, che non vota. Cioè, la sostanza è che un pezzo del Partito Democratico si è astenuto perché gli ha chiesto la segretaria, e un pezzo del Partito Democratico invece ha votato a favore, tra cui Bonaccini, Gori, insomma, un pezzo forte del Partito Democratico, e lì è abbastanza imbarazzante perché 10 a 11 è andata, quindi come titolano in maniera insopportabile per il Partito Democratico, il Partito Democratico, mi sembra che sia la verità, e dicono che il Partito Democratico fa la guerra a se stesso più che a Putin. E poi c'è un'altra cosa che mi divertiva. Oggi scrive una imbarazzante lettera, una letterina da quinta elementare, Giorgio Armani. Siccome Giorgio Armani è un gigante, e per me è incriticabile il gigante, quando io leggo il gigante che dice, fa una letterina su Repubblica dicendo che bisogna essere coesi in questo momento, perché l'ha fatta? Cioè, io dico, perché fai una letterina? Perché ti presti a fare una letterina per Repubblica per dire una banalità, cioè che l'Europa deve essere unita e questo è proprio il momento del massimo sforzo di coesione, quando non si rende conto che proprio tutti i giornali oggi dicono, per la piazza che la Repubblica sta chiamando, che persino quella piazza che non è il Partito Democratico, come spiega oggi, mi sembra, Adornato sul Messaggero, è la piazza pro-Europa, diventa E in realtà spesso anche anti-Europa. Cioè, alla fine la stessa piazza del 15 marzo, quella di Michele Serra, è un po' come il Partito Democratico. Il Partito Democratico si divide, quelli che votano sì e quelli che votano no. E la Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, dice che dobbiamo fare anche una riunione per capire che sta succedendo nel Partito Democratico. E la stessa piazza di Serra a favore dell'Europa, che viene celebrata da Armani su quel giornale, beh, anche quella piazza c'ha una grande componente anti-Europa. D'altronde, le contraddizioni della sinistra. Ci sono anche sulla destra, per carità, come avete capito, la destra ha un pezzo del governo che non è a favore di questo rearm, ma le contraddizioni della sinistra diventano favolose sul caso della mitica Leganza, giornalista del Foglio, che ieri purtroppo mi è sfuggita e ne faccio mea culpa, mea grandissima culpa. Ieri racconta questa storia bellissima della coppia rossa, dei comunisti, come si chiamano, AVS, che sono la Piccolotti e Fratoianni, comunisti così, che però la Leganza li becca con la loro bella tesi da 47.000 euro. E la cosa imbarazzante è come si giustificano loro, perché oggi si giustificano, per me non si devono giustificare manco di una ceppa, però si devono giustificare. Lei dice acquistata e gli chiedono a Fratoianni: ma c'è una Tesla del tremendo Musk? E lui ha detto: l'ha acquistata mia moglie. E la Piccolotti, parlamentare anche lei, ha detto: sì, ma io ne ho parlato con lui e c'era utile una macchina perché io non potevo più girare in bicicletta, no? Bella la bicicletta, bello tutto, però poi devi usare la macchina, no? Se vuoi lavorare, cosa che forse loro hanno fatto raramente dal punto di vista, diciamo, dei trasporti precedentemente alla loro carriera politica. E allora la Piccolotti, già si contraddicono l'uno con l'altro, vabbè, insomma, l'ha scelta lei, no? L'ha scelta lui. Ma la cosa stupenda della Radical Tesla, mitico Zorrino, è che lei dice: beh, adesso l'abbiamo presa con leasing, però adesso l'abbiamo presa prima che ci fosse la conversione nazista di Musk. La conversione nazista. Musk è un nazista. Allora, questi hanno veramente la faccia come il culo, ma veramente la faccia come il culo, ma lo dico sinceramente, perché loro possono dare impunemente del nazista a Musk, un libertario che vi può stare antipatico, ma di nazista mi sembra cambia molto poco. Dicono: beh, ma è una conversione nazista. Un parlamentare della Repubblica Italiana dice che quello è nazista. Va benissimo. Poi, se quello si permette, da non parlamentare, di dire qualsiasi cosa, diventa imbarazzante. Però il punto bellissimo oggi lo coglie, secondo me, il professor Puglisi. Io l'ho letto un pezzo del professor Puglisi su Twitter, mi sembra, su X, di Musk, in cui diceva: ragazzi, ma questi sono quelli che dicevano, questi hanno una macchina da 47.000 euro. 47.000 euro, cioè la sinistra non solo prende la macchina di Musk, oggi si accorge e si scusa di un nazista, ma prende una macchina che costa un botto di soldi. Molti di voi diranno: ma che c'entra? Si può essere anche comunisti con Rolex. Sì, d'accordo, ma questi sono comunisti con la Tesla. Ma che cazzo di collegamento e di idea minima hanno del paese? Se la Piccolotti deve andare a fare i suoi comizi elettorali a Foligno e quindi aveva bisogno di prendere al posto della bicicletta un'auto, si trova nella condizione di tante persone che non votano più il suo partito, che devono andare in fabbrica, che devono andare a fare gli artigiani e che gli avete rotto il cazzo mettendogli auto elettriche o ibride se non possono entrare nei loro mercati. Ecco, se lei si fosse resa conto che non avesse, se non avesse speso 47.000 euro, ma avesse avuto a disposizione 8, 9, 10.000 euro e si fosse dovuta comprare una grande punto, si sarebbe resa forse conto meglio di che cazzo vuol dire dover cambiare un'auto da 8.000 euro perché loro, i politici, ci rompono i coglioni sul verde. Questo è il punto fondamentale. Quindi non è una questione di comunisti con Rolex. È che se tu hai una Tesla, non ti rendi conto che riesci a pagare 47.000 euro e va benissimo, figuratevi, io sono per le Ferrari. Ma se hai una Tesla da 47.000 euro, forse non ti riesci a rendere conto che cosa vuol dire per chi non se la può pagare la conversione elettrica che voi avete imposto. Questo è il punto fondamentale della critica. Grande comunque Ginevra Leganza. Poi voglio dire, anche a destra ci sono delle storie stupende. La Gelmini, che era un ottimo capogruppo del partito di Silvio Berlusconi di Forza Italia, secondo me per il semplice motivo che temeva che non l'avessero ricandidata e avrebbero sbagliato quelli di Forza Italia a ricandidarla perché era una colonna di Forza Italia, commette un errore epocale, cioè quello di andare a finire a sinistra, cioè con Calenda. Si candida con Calenda, viene eletta con Calenda e poi piagnucola dice: oh, sono di sinistra, e ritorna da Lupi quando Calenda praticamente è morto. Era Calenda e Renzi insieme, vi ricorderete. Allora, quando vedi una parlamentare che fa una scelta, Io per i politici sono dell'idea che ovviamente per loro primum vivere deinde filosofari, però insomma la sua scelta era una scelta di sopravvivenza personale, quindi se Forza Italia non la ricandidava è andata in un altro partito di sinistra, Renzi Calenda, centro-sinistra, per farsi ricandidare. È stata ricandidata, è stata eletta, dopo che è stata eletta ritorna a destra da Lupi e oggi benissimo, siamo abituati, e in un'intervista oggi dice il posto dei cattolici è nel centrodestra. Mai diritto alla morte, a parte il fatto che sulla fine vita io sarei di un'idea completamente diversa, ma come fanno? Ma almeno la Carfagna, qualcuno se la prende Marcello con la Carfagna, almeno la Carfagna c'ha il buon gusto di non fare proselitismo per il centrodestra, almeno penso, se non mi è sfuggito. Ma io dico, ma tu puoi fare un'intervista in cui scrivi il posto dei cattolici del centrodestra quando lei evidentemente cattolica è andata nel centrosinistra? Ma non c'è qualcuno che la consiglia? Cioè ci si possono fare tanti ragionamenti, ma io una roba su questo lo farei. La nostra è una forza che a livello locale dialoga con il civismo e il mondo del volontariato. Caso Rami, neanche ve lo sto a discutere, ne ho parlato ieri, beh è una cosa pazzesca, cioè il fatto che anche la procura ha detto ma guarda che i carabinieri hanno fatto il bene, e oggi i giornali che hanno sputato merda sull'arma dei carabinieri, dove sono finiti? Non c'è più nessuno. Peraltro io vi segnalo che nella consulenza della procura, cioè dell'accusa, riguardo alla vicenda Rami, c'è una cosa straordinaria, cioè io non avevo capito che il suo Falesi, il suo, quello che guidava lo scooterone, il T-Max, beh, quello che guidava lo scuderone, gli hanno fatto ovviamente le analisi del sangue, le analisi tossicologiche, beh, questo era pieno di benzodiazepine, THC e metanolo. Allora mi dovete spiegare una cosa, c'è un carabiniere che insegue, uno che non si ferma a un posto di blocco, davanti c'è uno che guida, che lo beccano drogato e bevuto, e adesso stiamo a fare tutto sto casino, cari miei amici, gentilissimi giornali di sinistra, intellettuali di sinistra di questa ceppa, e il problema è dei carabinieri a cui abbiamo gettato merda nelle ultime settimane. Ma insomma, mi sembra una cosa anche qui da fine del mondo. Sulla questione di Chiara Poggi, è inutile che vi sto a dire che si riapre il processo, ed è una cosa pazzesca, perché a 18 anni l'idea che si debba riaprire un processo, tra l'altro con giudici di primo grado e secondo grado che avevano detto non ci sono migliaia di dubbi sul fatto che il condannato a 18 anni, a 16 anni sia veramente lui il colpevole. E poi ci sono altre due cose, vabbè, i dazi di Trump e le ritorsioni dell'Europa e la tarantella su questa minchiata dei dazi che è un disastro, quindi loro ci mettono i dazi sull'alluminio e sull'acciaio e noi mettiamo i dazi su, peraltro l'acciaio ormai l'Italia ha deciso di non farlo più, mi sembra di capire, dopo aver ucciso l'Ilva, e loro ci mettono, e noi mettiamo i dazi su alcuni loro prodotti agricoli, sulla soia, sul bourbon e su sull'Harley Davidson, dazi di ripicca che mettiamo per 26 miliardi di cui parlano oggi tutti i giornali. L'ultima cosa che i giornali mettono in piccolo, ma che forse vi segnalo, a parte, mi sembra c'è un articolo su Repubblica un po' più grande, delle cazzate europee, e poi capite perché ha ragione Tronchetti quando si chiede per quali motivi e come dobbiamo spendere 800 miliardi, è questa Northvolt. Voi dovete sapere che l'Europa nel 2016 si era messa in mente di fare concorrenze cinesi nella produzione di batterie per le auto elettriche. Bella idea, no? Chi è che nel 2016 diceva, beh, è una cazzata? Io. Chi è che nel 2016, è battaglia sul sito nicolaporro.it, chi è che diceva, perché no, le mega factory, facciamo gli investimenti, le batterie, gli facciamo un mazzo così ai cinesi perché l'elettrico ha vinto? Quindi nel 2016 si investono 13 miliardi di euro per fare questa factory di batterie, tra l'altro anche con molti soldi privati, agevolazioni europee, fondi europei, investimenti della BEI, quindi soldi anche nostri, per fare una grande industria in Svezia, di batterie elettriche. È fallita. Fallita! Tu dici, ma come è fallita? Sì, un'azienda di batterie elettriche, l'unica, la grande europea in cui noi ci abbiamo smenato 13 miliardi, è fallita perché non si vendono le auto elettriche. Ma allora, voi pensate che si possa dire che le cose le faccia il burocrate del cazzo europeo o lo faccia il mercato? Perché i nostri quattrini devono essere investiti per opere che vengono decise a Bruxelles e vengono considerate giuste a Bruxelles perché loro creano tutto l'ambiente, no? Tutto l'elettrico, tutte le auto elettriche, quindi che cosa manca in Europa? Le batterie elettriche. Per fottere i cinesi e gli americani facciamo la nostra bella fabbrica di batterie elettriche, che ci prendiamo due ex di Tesla, tra cui un italiano. Bella, l'idea è tutto perfetto sulla carta. L'auto elettrica, le batterie elettriche e quello della Tesla, poi hanno tutti i finanziamenti, ci sono i privati, eccetera. Dopo 8-9 anni cosa succede? Dopo praticamente prodotto niente, fallisce. Ma non è che è fallita perché è una startup che voleva portare un missile su Marte, è fallita perché sono molto più bravi gli altri, cioè fa esattamente quello che fanno in America e Cina, ma è fallita. Allora io vi dico, ricordatevi sempre, quando i soldi li mette il pubblico, stiamo sempre molto attenti, perché sulla carta è tutto bellissimo, ma quello che conta è lo spirito imprenditoriale, quello spirito guerriero che entro gli rugge. Se no, l'idea semplicemente sulla carta di fare concorrenza ai cinesi è una grande, gigantesca minchiata. Pensate ai satelliti. Ciao.